Caro.
E allora 87.9, sono le 8:11, possiamo cominciare la rassegna stampa e possiamo farlo a partire dal Corriere della Sera. E, Corriere della Sera che tendenzialmente questa mattina parlano di quanto ancora si parla della strage sulle coste di Crotone e quello che è accaduto in questi giorni, ma anche delle nuove indagini che ci sono riguardo il Covid, il fatto che sono accusati Conte, Speranza e Fontana e il governo dell'epoca. E poi si parla anche della Grecia, dello scontro che c'è stato fra due treni. Allora possiamo cominciare dal Corriere della Sera, che il titolo alto: errori e omissioni, naufraghi senza soccorsi, tensioni su piante dosi. Schlein, due punti, ora lasci. E ci sono due articoli riguardo ciò. Uno è di Marzio Breda e Mattarella a Crotone, perché oggi appunto c'è evidentemente la visita. Il presidente Sergio Mattarella si recherà oggi al Palasport di Crotone, dove sono allineate le bare per dare una testimonianza di rispetto e cordoglio, oltre che per ascoltare la voce dei superstiti e quelle dei soccorritori. Un gesto che va oltre la valenza simbolica per assumerne anche una politica. E invece più avanti un altro articolo: continua lo scontro politico dopo la tragedia che ha causato la morte di 77 migranti in Calabria. Fa specie come si parli di tragedia per questi casi, quando ovviamente è una vera e propria strage con delle responsabilità, in quanto sarebbe potuta essere evitata, così non è stato. E invece notavo come sotto, per quanto riguarda la Grecia, dove adesso arriveremo, invece lì si parla di strage di universitari, mi faceva riflettere questa differenza di terminologie. Comunque, andando avanti, emergono errori e omissioni gravi. La segretaria del PD, Elly Schlein, attacca: piante dosi deve lasciare. Il ministro risponde: sono pronto a prendermi le mie responsabilità. E questa è la sezione della prima pagina del Corriere dedicata appunto a questa strage di questi giorni. Invece si parla del PD, c'è un'intervista con Bonaccini: va unito tutto il PD, ora l'obiettivo è coinvolgere l'intero partito. Dopo le primarie del Partito Democratico, parla Stefano Bonaccini, dobbiamo impegnarci per evitare nuovi addii. Sull'Ucraina la linea non cambierà. Questa è un po' la parte alta del Corriere, mentre la parte centrale c'è un titolo grande: Covid, indagati eccellenti. Sotto accusa anche Conte, Speranza e Fontana, l'ex premier, due punti, tranquillo. IPM di Bergamo, epidemia colposa, la perizia, si potevano evitare oltre 4.000 morti. Inchiesta Covid per i morti di Bergamo, 19 gli indagati per epidemia colposa, tra questi l'ex premier Conte, l'ex ministro Speranza, il presidente della Lombardia Fontana e l'ex assessore Gallera. E anche Brusaferro, Miozzo e Locatelli. I fatti risalgono alla primavera del 2020. Tre i filoni: la chiusura e la riapertura dell'ospedale di Alzano, la mancata zona rossa in Val Seriana e l'assenza di un piano pandemico aggiornato. Prosegue a pagina 2 e 3, mentre l'immagine, la foto centrale di questa prima pagina del Corriere è dedicata alla Grecia, come appunto preannunciavamo. Grecia, scontro fra treni, strage di universitari. Un treno merci si è scontrato con un treno di pendolari e strage alla rissa in Grecia. Almeno 40 morti, molti di loro sono studenti universitari che tornavano a casa. L'ipotesi dell'errore umano. Arrestato il capo stazione e si è anche dimesso, se non sbaglio, però qua non è scritto, il ministro. E dopo sicuramente lo andremo a vedere. Sulla destra invece ci sono due ultimi specchietti. Super bonus, cresce il deficit, Giorgetti era una droga, virgolettato ovviamente, il super bonus presenta il conto, 120 miliardi di credito d'imposta si sono scaricati sul deficit pubblico degli ultimi tre anni, che nel 2022 è stimato dall'Istat all'8% anziché al 5,6% come era stato programmato. È stata tolta una droga ed è finita la grande illusione, dice il ministro Giorgetti, anche l'Europa è con noi. E subito sotto, benzina e diesel, un fronte di paesi contro il blocco. Lo stop dal 2035 alla vendita in Europa di auto a benzina e diesel torna in discussione. Quattro paesi, Italia, Polonia, Germania e Bulgaria, potrebbero creare una minoranza di blocco nella riunione degli ambasciatori presso la UE. Voto rinviato a domani. Con questo, per la prima pagina del Corriere è tutto. Passerei a vedere la Repubblica. La Repubblica, che invece ha una prima pagina un po' diversa. Anche se i temi sono più o meno gli stessi, però l'impaginazione è un po' diversa, perché il titolo principale, quello più grande, alto, è dedicata appunto a quanto è accaduto in Calabria in questi giorni. Processo e titola: processo alla guardia costiera. Il soccorso marittimo a Roma e Reggio Calabria decise di non avviare un'operazione SAR per la barca di migranti in base alle direttive sulla difesa dei confini. Difesa dei confini è virgolettato. Il ministro Piantedosi: sono orgoglioso di essere un questurino. Salvini sotto assedio. Meloni si appella all'UE ma comincia a dubitare della linea dura. Mattarella vola oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime e lo stesso farà Schlein. Guardia costiera sotto accusa per non aver attivato le procedure SAR di ricerca e salvataggio per i migranti naufragati a Cutro. Mattarella oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime. Schlein contro Piantedosi, due punti, aperte le virgolette, si dimetta. Sulla sinistra c'è il commento di Gianluca Di Feo, le regole tradite. Sulla destra invece il nuovo corso riparte dal dialogo con i 5 Stelle, si parla quindi di PD. E poi invece la parte centrale, la pancia della Repubblica, ritrae i volti di Schlein e Meloni, insomma uno di fronte all'altro, e sotto Ellie e Giorgia, duello sulla femminilità. E c'è un articolo simile anche su un riferimento simile anche sul Messaggero. E sotto invece le altre due questioni che erano anche state riprese dal Corriere della Sera: indagati a Bergamo, Speranza, Conte, Fontana e altri 16, poi scontro fra treni nella notte e strage di studenti. Questa quindi è un po' la prima pagina della Repubblica. Andrei a vedere anche quella del Fatto Quotidiano. Covid, indagati Conte, Speranza e Fontana, 20 avvisi di garanzia al governo, regione e CTS, che era il comitato tecnico scientifico. Ecco che cosa contestano i PM: mancata cintura nella Valle Seriana e mancata attivazione del piano pandemico. E poi c'è la parte superiore, questa insomma è la parte centrale del Fatto Quotidiano, la parte superiore 110%, l'Istat sbugiarda Meloni, no, non debiti ma 80 miliardi in più, il ricalcolo del bonus prevede un disavanzo dell'8% in rapporto al PIL contro le stime del 5,6%. E sulla sinistra invece ci sono una serie di specchietti, uno è Mattarella a Cutro, la capitaneria possibile salvare tutti i migranti, sotto sono Ricciardi ma Piantedosi pare inumano, e ancora sotto Grillo disse no a Draghi al Colle e attaccò il Movimento 5 Stelle, e poi insomma c'è un altro articolo da Kabul a Kiev, guerre per procura, e con questo direi che per la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutto. Prima di passare la parola alla mia compagna che si trova qui, e andrei a vedere il manifesto, il manifesto che insomma il suo titolo principale e centrale come siamo soliti vederlo è Alla deriva, e così sceglie di aprire il manifesto, quindi ovviamente facendo riferimento a quanto accaduto al largo di Cutro. E il ministro Piantedosi tenta di assolversi sul disastro dei migranti annegati al lavoro di Cutro, al largo di Cutro, scarica la responsabilità su Frontex. Alla Camera opposizioni all'attacco, la neosegretaria del PD Schlenzi dimetta. E la capitaneria di porto di Crotone potevano essere salvati, prosegue a pagina 2, 3 e 4. Sulla destra invece ci sono degli altri articoli. Barbarie di governo, in piazza è il momento di dire basta, ciò a cui abbiamo assistito subito dopo la strage di Cutro sulle coste calabre è davvero intollerabile. Il governo, in primo luogo il ministro dell'interno Piantedosi, scarica sulle vittime la responsabilità del naufragio, e ci si riferisce alle dichiarazioni abbastanza scioccanti, o forse non dovrebbero scioccare, dipende insomma un po' dai presupposti, di questi giorni di Piantedosi. Ancora sotto invece si parla del PD, la neosegretaria ha strappato il sipario. E andrei ancora avanti, Lischlein, la partita doppia dentro e fuori il partito, quindi ancora PD. Questi erano i tre riquadri sulla destra del manifesto. Invece se andiamo a vedere subito sotto l'articolo e il titolo subito sotto e un po' sotto la pancia, appena sotto la pancia della prima pagina, scontro fra treni, ora la Grecia piange, sono oltre 40 i morti dopo lo scontro frontale avvenuto ieri notte tra un Intercity e un convoglio merci vicino Larissa in Tessaglia, più di 130 feriti e un numero imprecisato di dispersi, forse rimasti stritolati nelle carrozze 2, 3 e 3 del treno passeggeri. Ancora si cercano i corpi, il bilancio delle vittime è destinato a crescere, la maggior parte sono studenti dell'Università di Salonicco che tornavano in città dopo le feste di Carnevale. Si dimette il ministro dei trasporti Karamanlis. Non siamo stati in grado di rendere efficienti le ferrovie, anche se il premier Mitsotakis ha attribuito il tragico incidente esclusivamente all'errore umano. Nel pomeriggio è stato ordinato l'arresto del capostazione di Larissa, ma il disastro poteva essere evitato. Sotto accusa l'abbandono della rete ferroviaria che da anni va avanti senza segnaletica e comunicazione interna, perché la rete elettronica da tempo ha smesso di funzionare e non è stata mai ripristinata. Nel 2016 FS ha vinto la privatizzazione dei treni e sulla linea circolano ETR 470 uguali ai nostri freccia bianca, ma sono aperte le virgolette Ferrari su una mulattiera. E poi la prima presidente Cassazione, la prima presidente arriva dopo 60 anni, sono i giorni dell'anniversario della legge che ha aperto la magistratura alle donne. Ieri il CSM, alla presenza di Mattarella, ha approvato una delibera storica. Margherita Cassano è stata nominata prima presidente della Corte di Cassazione. Le toghe nel salutarla fanno l'elogio dell'unità della giurisdizione. Poi Meloni da Modi, affari senza diritti. E poi l'ultimo articolo che riporto, che è l'ultimo articolo di questa prima pagina del Manifesto, riguarda l'Iran: avvelenate centinaia di studentesse. Questa, se non mi sbaglio, è una notizia, un evento che è accaduto qualche giorno fa. Dall'inizio di dicembre centinaia di studentesse iraniane sono state portate in ospedale a causa di avvelenamento respiratorio. Un docente universitario ha attribuito la responsabilità al gruppo Hezaragara, una corrente ultrareligiosa antimodernista che vuole impedire alle ragazze di studiare. E prosegue a pagina 9. Io con questo mi fermerei. E a che cosa passiamo?
Passiamo a Stampa e Messaggero, iniziando dal Messaggero. Anche qua si intitola grande: migranti scarica barile tra chi poteva salvarli, scontro tra Frontex e guardia costiera, Mattarella a Cutro. La strage dei migranti a Cutro, scarica barile tra chi poteva salvarli. Frontex sono sempre le autorità nazionali competenti a classificare un evento. La Guardia di Finanza non spettava a noi. La Guardia Costiera, rispettate le procedure. Continua, questa è l'incipit insomma dell'articolo, che continua a pagina 2 e 5 del Messaggero. Un altro grande titolo che occupa il centro della pagina, la prima pagina del Messaggero, è Covid, accuse al governo Conte. L'ex premier, l'ex ministro Speranza, ai vertici della Lombardia e del CTS, indagati a Bergamo. Chiusure ritardate nel 2020. Omicidi ed epidemia colposi. Familiari delle vittime, riscritta la storia. E poi ancora ad occupare sempre la prima pagina del Messaggero, una foto che rappresenta, che fa vedere insomma l'immagine dello scontro, la strage dei due treni, il treno contro treno, l'errore di una capostazione provoca 40 morti. In Grecia la strage degli studenti a pagina 11. Andiamo avanti sulla spalla destra, sempre del Messaggero, frenata dei sindaci, autonomia, troppo potere alle regioni. Oggi rilievi delle comuni, dei comuni alla legge quadro, l'esecutivo dovrà mettere mano al progetto. Un mese esatto dalla sua approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri, la legge quadro di Roberto Calderoli sull'autonomia differenziata arriva in conferenza unificata e i sindaci, guidati dal presidente dell'ANCI Antonio De Caro, sono pronti all'affondo, meno potere alle regioni. E continua a pagina 9. Andando avanti sulla stampa invece, anche la stampa riporta quelle che sono le parole di Schlein, quindi l'invito a piante dosi di dimettersi. Cutro, Meloni scrive von der Leyen, ancora giallo sui soccorsi, le opposizioni contro il titolare del Viminale, la leader del PD dal ministro parole indegne, ma Salvini lo blinda, Lollobrigida fare chiarezza. Questo è il titolo che riporta la stampa. Ovviamente sotto, all'interno dei vari box nella prima pagina, sempre vediamo i commenti, l'analisi di Concita De Gregorio a pagina 5, noi prigionieri dei nostri confini, e poi l'inaccettabile scarica barile di Marcello Sorgi. L'esordio di Schlein sulla scena politica con la richiesta di dimissioni di piante dosi conferma che la nuova segreteria del PD ha scelto per ora di tenersi su una linea di propaganda, dato che è la prima a sapere che chiedere le dimissioni, che non si potranno ottenere, serve a farle serrare le file al governo. Quindi qua abbiamo un'analisi anche di quella che sarebbe appunto l'opposizione. E va bene, andiamo avanti. Anche la stampa parla della Grecia, della strage tra treni e la strage di studenti di Letizia Tortello a pagina 20, che sicuramente dopo nel corso della mattinata andremo a leggere. L'incipit: ho sbagliato e ho mandato il treno passeggeri sulla stessa linea di quello del commerciale proveniente da Caterina. Non potrebbero esserci parole più pesanti, più tragiche, più drammatiche e impotenti di quelle del capostazione di Larissa, nord-est della Grecia, che annuncia al mondo di essere stato la causa di una strage per errore. Morti 38 persone, ma il bilancio è del tutto provvisorio, ci sono oltre 60 dispersi, feriti 130, tra cui una neonata di 6 mesi e mezzo, e un numero imprecisato di dispersi rimasti stritolati tra il fuoco e le lamiere. Il peggiore incidente ferroviario della storia della Grecia, lo scontro a 150 km all'ora tra un Intercity 62 e un treno che trasportava merci, martedì sera a mezzanotte, sarebbe stato provocato dal fattore umano. Un errore, forse negligenza, abbinato a un sistema ferroviario antiquato e inadeguato, continua appunto a pagina 20. E andiamo avanti, anche come avevamo letto prima, l'inchiesta a pagina 10 e 11 sul Covid a Bergamo, indagati Fontana, Conte e Speranza, epidemia colposa. E invece Antonella Viola firma un approfondimento a pagina 27 dal titolo "Non processate l'emergenza", che a Bergamo, a seguito dell'identificazione dei primi positivi per Covid-19, si sarebbe potuto agire meglio e con maggiore tempestività. È un fatto che gli scienziati sanno da molto tempo. Quindi anche per la stampa è tutto, e l'immagine insomma che occupa una parte insomma della prima pagina è l'assedio a Bakhmut, e quindi il reportage di un anno di guerra dalla pagina 12 alla pagina 15. Sicuramente appunto anche dopo entreremo più nel merito nel corso della mattinata. E se non ci sono altre prime pagine?
No, non ci sono altre prime pagine. L'unica cosa che diciamo è che è in corso intanto uno sgombero a San Basilio, e pare ci siano state anche delle provocazioni da parte dei fascisti di Forza Nuova e Castellino. Quindi insomma, intanto per aggiornarvi su quanto accade all'interno di questa città, su come avanzano ancora gli sgomberi nonostante alcuni articoli che erano usciti in questi giorni riguardo questa faccenda degli sgombri, come se fossero bloccati, che non erano previsti. Comunque invece stanno facendo questa mattina uno sgombro, e magari lungo la mattinata ci riusciremo a collegare con San Basilio. Intanto ci fermiamo un attimo e fra poco entriamo all'interno delle prime pagine. All'interno dei giornali, ovviamente.
Qualche sogno qualche tempo fa, seguendo un'intuizione poi sono tornato qua, coi miei bagagli a mano su per tutte queste scale, scalciando contro il cielo, scavando sul fondale, senza pensare a ciò che ho perso nel tragitto, tenendo stretto il meglio di me stesso che non ho mai scritto, ringhiando al buio contro una parete, grattando via la quiete, saltando giù nel vuoto senza rete, a picco nell'imbuto, dritto nel conflitto, perché so che si rialza solo chi è caduto, nudo, e chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche uno sputo di ciò che non ho detto, di quando non ho fatto, cercando nel silenzio il mio riscatto, chiedendo più tempo al tempo, un senso, qualcosa che fosse vero e non andasse perso in mezzo a questo
panico dove nessuno ascolta e ognuno ha la sua recita e ognuno pensa alla sua svolta. Nessuno che si volta mai ad aspettarti e da ste parti se ho lasciato è stato solo per salvarci e non tradirci e ritrovarci liberi e lontani da lucchetti e catenacci, forti anche contro la corrente, pronti a giocarci tutto se non la vita è niente. Nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Ho fatto il cuore pietra e ho riempito la faretra, perché il tempo non aspetta e non arretra nessuna pietà. Non vengo per nessun bottino in questa terra di banditi, i giorni hanno ammazzato pure i più astuti. Nudo, battiti del cuore, sfido la pressione, vivendo in fretta questo tempo e cancellando il nome, perché la sfida con la vita è in mezzo alle persone e conta quello che hai lasciato, ho capito come. Vivendo e consumandomi ho perduto le mie tracce, gli estranei indifferenti nelle loro facce, col freddo della vita che toglie il respiro, ho costruito un bunker per arrivare al mattino. Vivo certe volte sulle punte per vedere lontano, altre volte piedi a terra per quello che amo. E se tutto fosse in vano, cielo come Jack dentro il labirinto con un'ascia in mano. Nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto.
sei tutti i tuoi guai, sei tutte le notti che non dormi mai, sei quando ci provi.
E allora 87.9, sono le 8.40 e ci sentiamo un'ultima canzone e torniamo in voce con principalmente cominciamo con le indagini a Bergamo per il Covid e poi con quanto anche insomma con la strage che c'è stata sulle sponde di Cutro.
E ti ripeti che era quello che volevi e mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi e mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male mentre il mondo intorno si sgretola, tu chiudi la tua porta e spegni il segnale, è un confine sottile chi è dentro e dentro, chi è fuori un bersaglio mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio e mi parli di chi sale e di chi scende, di chi vince e di chi perde, quasi mi convinci che contano soltanto i primi, gli altri non valgono niente. Ma io penso diverso, ostinato e contrario, resto avverso al tuo pensiero perverso che mette tutti su un unico binario. Tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici. Tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e ubbidisci da bravo soldato, un sbirro dentro assunto a soldato. Ma io penso diverso, in un'altra direzione, vado solo verso il basso, perché è lì che trovo il sole.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Io penso diverso, odio chi ci controlla, ammassa la gente e la sfolla, nemmeno processa gli infami, alla fine non pagano nulla, se processa infanga e condona, gli assassini in divisa perdona, tutto quanto approssimativo, ma se interessa a loro funziona. Questa è guerra, guerra rispondo, con nessuna bandiera di sfondo, con nessuna certezza al comando, guardi e filo spinato sul mondo, ed il tempo non cambia, peggiora, bugie dentro i libri di storia, ascoltare e ubbidire non fa per me, sbatte i tacchi a chi ci divora, esse o non esse questo è il problema, in esse o esse questo sistema, cambiano piani, saltano conti, per campare uno muoiono in molti e muoiono in troppi, e ho voglia di uccidere chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, embellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Io combatto sta guerra da solo e adesso ubbidisco solo a me stesso, io non cerco diamanti né oro ma trovo sul fondo un tesoro sommerso, le cazzate ci passo attraverso, questo mondo che ha perso del tutto il suo senso, gira solo in un verso, ma io penso diverso.
E allora 8:45, torniamo in voce. E, siete sugli 87.9. Proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo visto le notizie delle prime pagine e abbiamo anche comunicato quanto sta accadendo a San Basilio, lo sgombero che è in atto in questo momento a San Basilio, e più avanti cercheremo di avere qualche aggiornamento più preciso. Intanto il Corriere della Sera, siamo al Corriere della Sera, pagina 2 e 3, era una delle questioni che più veniva ripresa dai giornali oggi. Conte, Speranza e Fontana indagati a Bergamo per il Covid, cioè in realtà principalmente per la gestione. Chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa nel 2020, si potevano evitare oltre 4.000 morti, una ventina sotto accusa. E, la pandemia, insomma, ci sta questo articolo di cui salto una prima parte che riporta un po' alcuni numeri di quel periodo di Bergamo e dei decessi che ci sono stati, e furono 6.200, di cui più di 5.100 a marzo e via dicendo. Sicuramente si ricorderà la foto dei camion, dei mezzi militari che attraversavano la città di Bergamo. La pandemia era così imprevista e imprevedibile senza che si potessero risparmiare vite? Non secondo la procura di Bergamo, che ha chiuso l'inchiesta per 17 indagati, ma ce ne sono altri stralciati, con la principale ipotesi di epidemia colposa. Per l'allora premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della salute Roberto Speranza, gli atti sono diretti a Brescia, al Tribunale dei Ministri. Per altri qualcosa andrà a Roma, ma il centro dell'inchiesta rimarrà a Bergamo. E qui più avanti, insomma, cita tutte le un po' alcune personalità che sono indagate, appunto il presidente della regione Lombardia, l'ex assessore al welfare Giulio Gallera, ma il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità e via dicendo. Si è perso tempo e si è sottovalutato il rischio, sono convinti i PM. Secondo il loro consulente Andrea Crisanti, oggi senatore del PD, si sarebbero risparmiati 4.148 morti con una chiusura della Valseriana del 27 febbraio. 2.659 dal 3 marzo. Il punto è: chi avesse a disposizione i dati? Governo, regione e tecnici dell'emergenza, ritiene la procura. Con le proiezioni Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler di Trento tracciò gli scenari. Il peggiore ipotizzava 1.000 casi dopo 38 giorni dal primo positivo ufficiale, ma quel livello di contagio venne superato già il 29 febbraio. Il 25 febbraio Merler invia a Brusaferro una nota. Il tempo di raddoppio dell'epidemia è stimato tra il 3,5 e i 6,1 giorni. Nella riunione del 26 febbraio del CTS però non si ritiene di estendere le restrizioni del Lodigiano a nuove zone. In quella del 28 vengono proposte misure secondo un principio di proporzionalità ed adeguatezza. Merler scrive alla regione una mail confidenziale, virgolettato, il 28 febbraio, indica il RO, l'indice di trasmissione del virus. A Bergamo è 1.8, a Codogno 1.84, in Lombardia 2.1. Solo sotto l'1 era gestibile. Quello stesso giorno, 2 ore prima, Fontana scrive una mail con cui chiede al ministro della Protezione Civile il sostanziale mantenimento delle misure in corso per la settimana dal 2 all'8 marzo. Eppure eppure negli allegati la stessa nota riporta l'ROD2. E con questo, se questo articolo potremmo, insomma, si conclude abbastanza qui. Insomma, si parla appunto di mancata zona rossa nell'inchiesta, pesa anche il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del piano pandemico del 2006. Questa era ovviamente una questione che era già uscita, questo nonostante le raccomandazioni dell'OMS. E con questo direi che è tutto per questo articolo. E poco sotto invece c'è ancora una ricostruzione, il focolaio più grave, quei giorni terribili e le discussioni tra Milano e Roma, l'escalation del contagio, la nota del CTS al governo. Al di là dell'inchiesta della procura di Bergamo, che da ieri coinvolge anche l'ex premier Conte e il governatore Lombardia Fontana, ci sono fatti e numeri che raccontano in modo chiaro quanto fu devastante l'epidemia da Covid a Bergamo e in Val Seriana e come fu gestita, date che impressionano se messe in fila e confrontate con il Lodigiano, distante una cinquantina di chilometri, dove il paziente 1 fu intercettato il 20 febbraio 2020 e la zona rossa in comuni scattò il 22, solo due giorni dopo. A Nembro e Alzano invece non arrivò mai. Questa insomma è un po' il succo, direi, di queste inchieste, cioè il fatto che è scattato tardi il piano pandemico. E io su questo mi fermerei un attimo e passerei a un altro quotidiano.
Che non aprirà più, e una foto dentro un cassetto, maledetto orgoglio che ci fa sentire soli tra di noi. Nostalgia canaglia, lo so come sei, mi verrai a cercare, mi costringerai, un altro giorno ad aspettare, un altro giorno ancora. E no, che non crediamo più alle favole, che non mordiamo più le fragole, che non si vedono le stelle in questa cazzo di città. Meglio combatterlo.
E allora 8:53, torniamo in voce dal Manifesto, come preannunciavamo, e vediamo quello che insomma come commentano quanto accaduto sulle sponde di Cutro. Titolava La Deriva il Manifesto: regole d'ingaggio, la guardia costiera tira in ballo il Viminale. È un articolo abbastanza lungo e magari insomma saltiamo alcune parti. Spesso le regole d'ingaggio non sono del ministero da cui provengono, infrastrutture in questo caso, ma da quello dell'interno. Incalzato dai cronisti davanti alle camere ardente di Crotone, dove sono allineate 67 bare, il comandante della locale capitaneria di Porto Vittorio Aloi aggiunge un tassello al puzzle di responsabilità che potrebbe comporsi intorno al naufragio di Steccato di Cutro. Tre giorni dopo la strage tra i relitti del CAIC condeggia ancora la domanda fondamentale: chi ha deciso di classificare la segnalazione di Frontex come evento di polizia e non di ricerca e soccorso? SAR? La risposta non è semplice, rischia di perdersi nei meandri di quanto avvenuto in Italia negli ultimi 20 anni. La torsione del sistema istituzionale di tutela della vita umana in mare sotto le pressioni delle politiche anti-migranti provenienti da terra. Una cosa però è certa: in questa storia le responsabilità si sommano, non si escludono. E allora si parte da Frontex. Ieri con un nuovo comunicato l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne ha dichiarato di aver segnalato una barca che procedeva autonomamente e non mostrava segni di pericolo. A bordo era visibile un uomo, ma le telecamere termiche facevano intuire la presenza di altre persone sotto coperta. Stavolta Frontex non dà numeri precisi, come i 200 riferiti martedì all'ANSA di Bruxelles, ma aggiunge che la segnalazione è stata inviata all'International Coordination Center, ICC, dell'operazione Themis. Questa nel 2018 ha sostituito Triton e si focalizza sulla sorveglianza aerea del Mediterraneo centrale. In copia però ci sono altre autorità competenti, tra loro la centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, come ammesso da lei stessa martedì. La componente italiana dell'ICC è la Guardia di Finanza, che ricevuta la segnalazione manda due mezzi a cercare il target, non lo trovano e affermano le fiamme gialle rientrano a causa delle proibitive condizioni meteo. Qui va aperta una parentesi perché ieri Aloy ha smentito che ci fosse mare forza 7, a noi risulta forza 4, ha detto, informazione confermata dai bollettini Meteomar dello Ionio Meridionale di sabato notte e domenica mattina. E quindi adesso appunto adesso fa un punto, il manifesto fa un punto sulla Guardia Costiera. La Guardia Costiera sostiene di aver ricevuto le prime segnalazioni di pericolo alle 4:30 di domenica mattina, solo a quel punto avrebbe aperto un caso SAR con tutte le procedure previste. Implicitamente questa versione afferma che la mail di Frontex non configurava un evento in cui la vita umana era in pericolo, ma i conti non tornano perché nella descrizione del barcone c'erano già tutti gli elementi che avrebbero potuto far attivare il meccanismo di ricerca e soccorso. Lo dice la giurisprudenza italiana, che in diversi pronunciamenti ha chiarito, rifacendosi alle convenzioni internazionali, che tutte le barche di migranti sono da considerare a rischio sin dalla partenza. Lo ha spiegato il 3 maggio 2017 l'ammiraglio Nicola Carlone, attualmente comandante generale della Guardia Costiera, in audizione al Comitato di Controllo Parlamentare su Schengen. Virgolettato, risulta pertanto evidente che una nave con centinaia di persone a bordo non possa essere abbandonata alla deriva, per di più priva della più elementare condizione di sicurezza, sovraccarica, senza un equipaggio professionale né idoneo attrezzature e strumenti di navigazione. Adesso la questione è: ma chi avrebbe dovuto dichiarare il SAR? E quindi l'Agenzia Europea ieri ha declinato ogni responsabilità, spetta alle autorità nazionali. Anche il suo velivolo però avrebbe potuto invocare la ricerca e soccorso, anche perché su questo le norme sono chiare: qualsiasi soggetto che abbia notizia di un natante in pericolo può farlo, perfino un'imbarcazione privata. A essere coinvolto è quindi tutto l'indirizzo a cui Frontex ha inviato la segnalazione. Ognuna delle istituzioni che l'hanno ricevuta avrebbe potuto attivarsi. Una colpevole sottovalutazione o sono arrivati ordini diversi dall'alto? Dalla GC di Roma o dal Viminale, che pur non avendone titolo si è ricavato un ruolo crescente nella gestione dei migranti del Mediterraneo attraverso il National Coordination Center, soprattutto nel 2019 quando all'interno c'era il leghista Matteo Salvini, ora alle infrastrutture. Le operazioni le conduce la Guardia di Finanza finché non diventano SAR, ha detto Aloy, una dichiarazione che fa capire come quando di mezzo ci sono i migranti, posporre l'intervento di soccorso è una prassi consolidata. Stavolta però è finita in tragedia, anche perché per il Caicco l'evento SAR non è stato dichiarato nemmeno dopo che due navi della Guardia di Finanza, con ben altra tenuta del mare, sono state costrette a rientrare a causa delle condizioni meteo. Ai tanti interrogativi ancora aperti, a cui politica e magistratura dovranno rispondere, si aggiunge quello del caso SAR 384. Tra le 21:44 di venerdì e le 5:57 di domenica, ore italiane, il Centro di Coordinamento per il Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Roma ha inviato 4 messaggi in Marsat, una sorta di fax che arriva alle navi di in zona per chiedere di tenere alta la sorveglianza rispetto a un barcone di in distress, cioè la terza fase di un evento SAR, quello di maggiore pericolo. Non ci sono coordinate, ma l'evento è riferito allo Ionio. Per ora non è dato sapere se fosse proprio il Caicco o un'altra imbarcazione. E andiamo avanti. Dove no, mi sono perso. Hai tanti interrogativi ancora aperti a cui la politica e la magistratura dovranno rispondere. Si aggiunge quello del caso SAR 384, ok, cioè la terza fase di un evento SAR, quello di maggiore pericolo. Non ci sono coordinate, ma l'evento è riferito allo Ionio. Per ora non è dato sapere se fosse proprio il Caicco o un'altra imbarcazione. Aloy ha detto di non saperne nulla e la Guardia Costiera non ha risposto alla richiesta di chiarimenti che il manifesto ha inviato martedì. Ha 30 giorni per farlo, non si tratta di un tipo di informazione classificata. Questa è un po', quindi, come dire, una parte, un tentativo di una parte di ricostruzione sulle responsabilità, se c'ha le responsabilità la Guardia Costiera o la Guardia di Finanza, e quindi insomma questo, come mai non sono intervenuti in tempo i soccorsi. E io su questo passerei magari a un'intervista che è stata fatta e che commenta un po' questo scarico di responsabilità.
Sì, sì, allora, a proposito di questo, infatti sulla pagina 6 del Domani c'è stata appunto un'intervista di Paolo Valenti al primo presidente tunisino eletto dopo la rivolta democratica nel 2001, Moncef Marcuzzi, che adesso però si trova in esilio, condannato per aver denunciato la deriva autoritaria dell'attuale capo dello Stato, Kais Saied. Da Parigi traccia un bilancio delle primavere arabe e denuncia la miopia di Italia ed Europa sulla questione migratoria. Continua ad affare affari con i regimi, ma è da loro che la gente scappa. Siria, Libia, Yemen, Egitto, infine Tunisia. A più di 10 anni dalle primavere arabe, i paesi dove le proteste pro-democrazia hanno avuto un maggiore impatto si trovano in guerra o governati da regimi autoritari. L'ex presidente tunisino, Marcuzzi, vive questo paradosso. Medico e attivista per i diritti umani tra il 94 e il 2011, è stato più volte arrestato in quanto oppositore al presidente dittatore Ben Ali e costretto a rifugiarsi in Francia. Rientrato in Tunisia all'indomani della caduta del regime, è stato eletto capo dello Stato e ha promosso la stesura della nuova Costituzione democratica, approvata nel 2014. Oggi si trova di nuovo in esilio a Parigi. A dicembre 2021 la giustizia tunisina l'ha condannato a 4 anni di carcere per le sue dichiarazioni contro l'attuale presidente Kais Saied, che l'anno scorso ha sciolto il Parlamento e fatto approvare una nuova Costituzione iperpresidenziale. L'ex presidente non è il solo. Nelle scorse settimane, almeno 12 tra i membri dell'opposizione e giornalisti critici di Saied sono stati arrestati, suscitando la reazione dell'ONU, Commissione Europea e Stati Uniti. Nessuna parola di condanna da parte del governo Meloni, che anzi cerca in Tunisi una sponda nella lotta all'immigrazione. Secondo la relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza nel 2022, presentata martedì, l'anno scorso il flusso della Tunisia è aumentata del 60%. Quindi questo è, diciamo, l'apertura di questa lunga intervista che occupa appunto tutta quanta la pagina 6, in cui appunto la firma, quindi Paolo Valenti, gli riporta appunto e gli fa delle domande riguardo la situazione attuale in Tunisia, riguardo appunto l'esperienza delle primavere arabe. Diciamo che ci potremmo concentrare maggiormente su quelle che sono le domande che riguardano soprattutto questi ultimi fatti di Cutro, insomma, in Calabria. E quando appunto il giornalista gli fa la domanda, insomma, Giorgia Meloni ha promesso un cambio di passo nelle relazioni tra Africa e Italia e invocato un piano Mattei basato sulla cooperazione non predatoria. Che ne pensa? Finché questi paesi sono governati da regimi autoritari, sono loro e solo loro a beneficiare di questi accordi, mentre la popolazione locale rimane povera e oppressa. In ogni caso, fatico a vedere in questa promessa altro che parole. Le l'estrema destra è sempre anti-terzo mondo. Che Meloni inizi ad accogliere degnamente quelli che cercano di arrivare in Italia, dopo potremo parlare di cooperazione. Come potremo confrontarci nei confronti di questi regimi? Innanzitutto smettere di fare affari con loro, come se nulla fosse. Non dico stracciare gli accordi, ma quantomeno vincolare gli investimenti al rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Però non mi faccio illusioni. Chi governa l'Europa è vittima del calcolo elettorale e quindi guarda solo gli interessi sul breve termine, che spesso coincidono con quelli delle dittature. Non si accorgono che così facendo non fanno altro che rifilare la patata bollente a chi verrà dopo di loro. Quando la situazione esploderà in modo violento, anche l'Europa ne pagherà le conseguenze. Quindi questa è la parte, insomma, che riguarda appunto la strage. La strage, insomma, dell'altro ieri, e in cui appunto in sostanza, ecco, si dice che i migranti, insomma, e tutte le persone che scappano da questi regimi appunto non democratici, come dire, scappano verso alcuni paesi come appunto l'Italia, che sostengono queste stesse politiche e che si macchiano, oltre appunto di diciamo letteralmente appunto stragi, omicidi, anche in questo caso appunto un non soccorso, anche appunto di quelle che sono i mali rapporti internazionali, e attuano quindi poi lo scaricabarile, quindi appunto passano la patata bollente o agli altri governi, proprio non risolvendo quelli che sono i rapporti internazionali delle migrazioni, come capita. Come è capitato e come sta capitando appunto nei nostri governi, questo e quelli precedenti, ma anche appunto riversando, no, la colpa in questo caso, e quindi la punizione in questo caso appunto su diciamo in questo caso gli scafisti, parlando proprio, no, anche di trafficanti di esseri umani che appunto attuano queste cose in maniera totalmente illegale, senza però preoccuparsi ovviamente di quello che è il rapporto internazionale nel senso appunto istituzionale. Quindi sono i governi dall'alto in questo caso che dovrebbero occuparsi di mantenere in vita in primo luogo appunto la vita delle persone che scappando quindi da questi regimi autoritari, dove ci sono le guerre, poveri, ovviamente, come dire, arrivano poi incontro anche alla morte. E, passando avanti, appunto, dopo questa intervista, diciamo. A pagina 7 della Stampa ci sono un po' di dati in realtà che la Stampa propone. Riguarda appunto agli sbarchi che aumentano soprattutto dal Nord Africa. Il rapporto ISMU sulle migrazioni, ripresi i flussi dalla Turchia, nel 2022 oltre 100.000 arrivi via mare, 67 su 100 chiedono asilo, egiziana, tunisina, bangladese, siriana, afghana. Sono queste le principali nazionalità di coloro che hanno raggiunto le coste italiane nel 2022, un anno in cui gli sbarchi sono aumentati di più della metà rispetto al 2021, con 105.000 arrivi. Si tratta più o meno appunto del 55,8%. A cambiare però è soprattutto la composizione per cittadinanza. Prima la maggior parte delle persone che arrivavano via mare proveniva dall'Africa subsahariana, spiega Livio Ortensi. Il motivo del calo potrebbe essere riconducibile agli accordi stretti tra l'Unione Europea e il Niger, che sta facendo da barriera tramite delle leggi che hanno cercato di contrastare il traffico di esseri umani. Sono invece molto aumentati gli arrivi di cittadini nordafricani, egiziani e tunisini sono ora il maggior numero. Entrambi i paesi stanno vivendo una profonda crisi economica e anche i loro immigrati hanno ripreso la via del mare. Molti ivoriani che arrivano qui prima vivevano in Tunisia, dove oggi esistono tensioni xenofobe nei confronti degli stranieri che li spingono a scappare da situazioni socialmente difficili. Il tremendo naufragio sulle coste della Calabria si collega alla ripresa di flussi della Turchia. Le persone sbarcate in Italia che provengono da questa rotta, principalmente afghani, iraniane ed egiziane, erano quasi 13.000 nel 2021 e sono diventate oltre 16.000 nel 2022, anche se rimangono comunque un 15% del totale degli sbarchi via mare. È una rotta costosissima, molto più delle altre. Un viaggio dalla Turchia all'Italia può arrivare a pagarlo anche $10.000. Non è un fenomeno nuovo, è un flusso in crescita dal 2019, da una risposta al cambiamento radicale delle politiche migratorie della Grecia, che sta costruendo muri e non sta facendo più entrare nessuno. Chi passa dalla Turchia, se può, trova una semplice trova più semplice la via del mare verso l'Italia. È un viaggio che, se la barca regge, viene considerato anche meno pericoloso della lunghissima rotta balcanica. E quindi questo era una parte, insomma, dove come diciamo prima, no, si delineano quelli che sono a parte i dati, quindi i numeri anche in relazione agli anni precedenti, ma appunto anche quelle che sono le condizioni di vita, se così vogliamo chiamarle, appunto dei migranti che cercano quindi una nuova vita in questo caso, ma si spingono nel mare in queste tratte appunto pericolose, che appunto costano molto, ma nel peggiore dei casi ovviamente si vede come in questi giorni appunto drammatici la morte.
E allora vediamo ancora il manifesto, come ne tratta il manifesto, perché riporta un paio di cose interessanti, un paio di aspetti. Intanto c'è qui un'intervista anche a un ex contrammiraglio della Guardia Costiera, che fondamentalmente, ora non leggiamo tutta l'intervista che già ne abbiamo letta un'altra, però appunto sostiene, riporta come sia avvenuta nel tempo una distorsione del soccorso in mare dovuta anche soprattutto a un diverso ruolo che è stato dato alla polizia nella gestione di questi sbarchi, appunto, che magari se prima si limitavano la polizia prima veniva chiamata in causa solo per aspetti logistici e di ordine pubblico, adesso invece appunto entra più nel merito e crea questa sovrapposizione della quale parla, che appunto che crea poi una distorsione, parla di distorsione del soccorso. Questo è un aspetto che volevo giusto segnalare. Un altro aspetto invece, che sul quale non ci soffermeremo minimamente perché credo sia veramente patetico, grave e quant'altro, è la diatriba che si sta aprendo nelle camere della politica fra il PD e Meloni, che si accusano fondamentalmente a vicenda, cioè nel senso adesso appunto la nuova segretaria del PD che accusa Meloni di non aver preso parola, insomma, oppure appunto delle che adesso si attaccano alle parole di Piantedosi, quanto mai gravi, ma veramente sentir parlare il PD di queste vicende fa veramente rabbrividire, se si pensa alle responsabilità che ha in tutte queste faccende, pensando ad esempio ovviamente agli accordi, in primis agli accordi della Libia. Un altro punto di questa vicenda che si può sempre ritrovare un po' a pagina 3 è un articolo di Filippo Miraglia e insomma riporta un po' al centro alcune questioni, cioè come sembri, insomma, come è un paradosso ovviamente che la colpa di queste stragi viene imputata a chi è morto o ai superstiti, e non c'è solo la ricerca del capro espiatorio, le ONG o l'immigrazione come pericolo per la nostra società, la difesa delle frontiere, c'è un ribaltamento totale della realtà che scarica la responsabilità, anzi la colpa, su chi subisce sulla propria pelle le scelte dei governi, con conseguenze tragiche. Non è un incidente, una frase detta male o interpretata male. L'idea che sta dietro a questa terribile tesi che colpevolizza le vittime è la stessa che da anni ci viene ripetuta ossessivamente. Devono rimanere a casa loro e combattere lì contro la fame, lo sfruttamento o per la loro libertà. Non possiamo aiutarli a casa, noi possiamo aiutarli a casa casa loro, salvo scoprire che questi aiuti, tra virgolette, diminuiscono in misura proporzionalmente inversa all'aumento delle spese militari e agli aiuti ai regimi che producono i rifugiati. In questo modo il governo, l'Unione Europea scaricano su altri le loro responsabilità, promuovono questa idea cinica e intollerabile che i governi, la comunità internazionale non ha responsabilità, non può fare nient'altro che impedire alle persone di partire. Diciamo che fino a questo punto secondo me ricentra ovviamente un po' la questione e quanto detto poco fa, per questo risultano veramente ipocrite poi le dichiarazioni allora di alcuni personaggi di partito. Si giustifica così l'assenza di qualsiasi ragionamento su come le persone potrebbero rivolgersi agli stati per attraversare legalmente le frontiere e non mettersi nelle mani dei trafficanti. La partenza dalla Libia o dalla Turchia e i rischi connessi ai viaggi in mare sono frutto di scelte politiche precisi e note a tutti e non di mancanza di responsabilità da parte delle persone che fuggono da violenza e morte. La strage di Crotone mostra come nulla hanno a che fare le ONG con le partenze, in quella zona di mare non hanno mai operato, eppure le persone arrivano. Ogni volta che le destre xenofobe sono al governo e mettono mano alle regole sull'immigrazione, i traffici brindano perché i loro affari migliorano. Questa è ormai la linea consolidata dell'Unione Europea: esternalizzare le frontiere per non rispondere alle leggi e alle convenzioni internazionali, delegando ad altri i respingimenti che noi non possiamo fare. Allontanare il più lontano possibile dagli occhi delle opinioni pubbliche europee e da quelle dei giudici, dei tribunali, comportamenti violenti e illegali, affidandoli alle cosiddette guardie costiere libiche, a Erdogan o al Sisi e alla sua polizia. Questo è l'obiettivo che perseguono da anni i governi europei, allineandosi tutti alle destre xenofobe. Abbiamo sentito nelle ore successive alla strage che la Commissione europea chiede agli stati membri di raddoppiare gli sforzi per evitare tragedie come quella di Cutro. A guardare bene quel che è successo negli ultimi 20 anni, gli sforzi della UE per evitare i morti in mare sono stati pari a zero, e per questo appunto, come dire, risultano alcune dichiarazioni per esempio del Partito Democratico sono assolutamente appunto ipocrite, false. Ma questa è una previsione ottimistica, perché quando dal cordoglio si passa alle intenzioni concrete, la Commissione e il governo italiano, in sintonia con quasi tutti i governi UE, ripropongono le formule già viste e sentite che producono le tragedie: impedire alle persone di partire e scaricare sui paesi d'origine e transito l'onere del controllo e, se serve, appunto anche dei respingimenti illegittimi. È arrivato il momento di dire basta, basta ipocrisia e cinismo, basta scelte che producono morte e sofferenza in nome nostro, basta alimentare razzismo, produrre nemici da abbattere per interesse elettorale, per sostenere carriere di politici che senza il business dell'immigrazione sarebbero negli sconosciuti. E forse lo dovremmo fare proprio negli stessi luoghi dove è avvenuta la tragedia, forse in tutta Italia, ma non staremo fermi a guardare lo scempio e la disumanità che ci propongono come soluzione alle stragi che producono le loro leggi. E su questo mi collegherei appunto a una mobilitazione, quindi, che c'è stata ieri a Roma e che sul Manifesto viene riportata. Siamo sempre a pagina 4, questa pagina è divisa in due parti, una parte sopra che riporta, insomma, che titola Relitto di Stato e riporta le bare a Crotone, nella palestra, in una palestra di Crotone, dove oggi ci sarà Mattarella e insomma una passerella di politici, aggiungerei io. E invece sotto, appunto, a Roma, la piazza antirazzista: basta stragi, governo responsabile. E allora andiamo a vedere un po' il racconto di questa piazza. La manifestazione che chiede le dimissioni di Piantedosi si trova a Roma, a Piazza Esquilino, cioè esattamente a metà strada fra il Viminale, la sede del Ministero dell'Interno, e la stazione Termini, dove da poche ore sono stati sgomberati senza tanti complimenti diversi profughi accampati. La legge del decoro urbano e quella del sovranismo si sposano, e le centinaia di persone che si ritrovano in piazza, convocate appena il giorno prima, sono il segnale che per molti e molte la misura è davvero colma. Siamo qui contro Piantedosi e contro il governo Meloni, spiegano. Siamo contro l'Europa che paga Erdogan per chiudere le frontiere invece di organizzare flussi regolari e dare protezione a chi scappa da guerra. Se non lo fate voi, se non la fate voi, l'Europa la facciamo noi. In questo momento l'Unione Europea è vittima di Visegrad, garantisce i sovranismi invece di garantire il diritto alla fuga dei migranti. E all'inizio di questo articolo si citava una questione abbastanza emblematica, cioè lo sgombero che è avvenuto questi giorni, un paio di giorni fa, a Castro Pretorio, come effettivamente la retorica del decoro urbano è spesso anch'essa abbastanza trasversale nella politica e faccia rima poi con quella del sovranismo. Ci sono ancora delle dichiarazioni, ma andrei ancora avanti. Dobbiamo portare i responsabili davanti alla Corte Penale Internazionale. Calamai lancia un appuntamento fisso ogni giovedì con le mani dipinte di rosso davanti al Viminale. Questo è uno degli elementi che fa ben sperare. Da questo luogo si connettono diverse lotte, lo spiega bene Enrica Rigo, docente di filosofia del diritto e attivista. Questa piazza ha a che fare con lo sciopero dei Fridays for Future, dice Rigo, perché i migranti sono legati il modo in cui gestiscono le crisi energetiche, ma ci sarà anche l'8 marzo, non una di meno, contro la violenza che attraversa i confini, perché non esiste femminismo che non sia anche antirazzismo. E poi gli studenti di Firenze sabato prossimo, perché è una lotta antifascista che ci appartiene. O iniziamo a disobbedire a questo governo o saremo condannati a manifestazioni inerti, dice Andrea Alzetta di Spin Time, che lunedì sera ha ospitato la grande assemblea che ha deciso di organizzare questa manifestazione. Sicuramente questo è un punto importante, cioè forse più che questo o quello prima, cioè come una serie è necessario di fronte a queste stragi e connettere una serie di puntini, le lotte ambientaliste, le lotte femministe, direi anche le lotte contro la repressione, come le lotte antifasciste. Sono tutti degli elementi che giocano una parte importante all'interno di questo quadro, le lotte ambientaliste, e lo spiega abbastanza bene anche quest'articolo, le lotte femministe ugualmente, oppure si può pensare appunto alle lotte antifasciste, cita il corteo che ci sarà insomma questo sabato a Firenze, ma si può pensare anche a quello che c'è stato dei compagni e delle compagne il sabato precedente, come il fascismo nelle città alimenta una cultura che poi legittima queste situazioni. E questo è sicuramente un aspetto interessante. Quello invece un po' più critico è dire di disobbedire a questo governo. Secondo me insomma è importante appunto forse cercare sempre di avere una visione d'insieme e quindi collegare insomma anche qui, avere insomma consapevolezza del razzismo istituzionale. Ma andiamo e concludiamo questo articolo. Tornano alla mente altre stragi in mare e le lotte fondative della rete antirazzista di Dino Frisullo. Quest'anno è il ventennale della sua scomparsa, in un momento così anche lui avrebbe organizzato una manifestazione. Vabbè, direi che su questo insomma la possiamo concludere qui. Ci prendiamo una pausa e torniamo subito in voce.
Hey Johnny, vedi crescere come me, con quello zaino con su scritto NoFX, con gli stessi occhi che non dormono mai, lo stesso cuore sempre in cerca di guai. Con questa musica come malattia, che mi dicevi guarda che quando inizi dopo non va più via. E questa vita non va come vorrei, mentre li guardo penso che non ci sei. Quando si rincorrono giù in mezzo alla via, quando nessuno vuol far la polizia, quando mi chiedo la canzone che poi finisce sempre con la stessa domanda: dove sono gli eroi? Siamo rimasti qua con la tua sciarpa che colora il nome della nostra città. E non ci passa mai. Stay for life, stay for pesante che mai, che bevo troppo eppure senza un perché, e non ne parlo neanche più insieme a me, è tutto perso di valore qua giù, ed io mi manco perché sono partito da quando non ci sei, non ci sei più, ti cerco nella scia di una canzone ora che il mare del tempo ti trasporterà via, e non mi fa.
Banda
E allora 9:29 e continuiamo la rassegna, pagina 9 del manifesto, andiamo agli esteri. Iran, avvelenate centinaia di studentesse. Dall'inizio di dicembre centinaia di studentesse e decine di scuole in almeno 6 città iraniane sono state portate in ospedale a causa di avvelenamento respiratorio. Yohunes Panahi, viceministro della sanità, ha annunciato che l'avvelenamento è stato causato intenzionalmente. Ali Reza Manadi Sefidan, capo della commissione istruzione del Parlamento, ha affermato che sulla base dei risultati dei test effettuati è emersa la presenza di azoto gassoso nel veleno rilasciato nelle scuole, malgrado il rigido controllo dei servizi di sicurezza che la presenza di videocamere in molti istituti. Gli autori rimangono ancora sconosciuti. Mohamed Taghi Fazel Meibodi, docente universitario, ha attribuito la responsabilità al gruppo Azaragara, una corrente ultrareligiosa antimodernista. Questo gruppo ritiene che le ragazze non dovrebbero studiare o studiare solo fino alla terza elementare. Tuttavia, in seguito ha smentito la sua affermazione. La questione ha causato rabbia e sdegno in tutto il paese, che già sta lottando con il peggioramento della situazione economica. La valuta locale è scesa a un nuovo minimo storico, precipitando a 600.000 rial per dollaro per la prima volta nella storia. Il potere d'acquisto delle famiglie è stato decimato dall'inflazione, che ha raggiunto un tasso annuo del 53,4% a gennaio, secondo il centro statistico del paese. La crisi economica ha spazzato via i risparmi di una vita di molti e ha indotto gli iraniani a formare lunghe file davanti agli uffici di cambio valuta negli ultimi giorni del tentativo di acquistare dollari sempre più scarsi. Il governo affronta una forte mancanza di disponibilità finanziaria per le spese correnti. I recenti accordi con la Cina hanno bisogno di tempi lunghi e non avranno un effetto immediato. Anche la privatizzazione della proprietà statale, intrapresa per alleviare la pressione economica, necessita di una lunga procedura e inoltre ha incontrato la resistenza di vari organi statali e dei sindacati. Le sanzioni imposte dall'Occidente impediscono l'accesso ai depositi statali, 100-120 miliardi di dollari presso le banche estere. Il regime non fa nulla per abbassare la tensione a livello internazionale. La conferma dell'Agenzia dell'Energia Atomica riguardo il ritrovamento dell'uranio arricchito al 86% è stata liquidata come una provocazione. Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Salami, ha detto che l'Iran sta mirando a sviluppare da crociera ad alta velocità che possono volare a bassa quota, e ha vantato la capacità di colpire navi a migliaia di chilometri di distanza attraverso il tracciamento satellitare e i radar. E le critiche dilagano anche tra le varie personalità conservatrici dell'establishment. Sono state pubblicate molte lettere di avvertimento da parte di organizzazioni, istituzioni pubbliche e accademiche in merito al futuro del paese. In una recente lettera al leader Khamenei e Mohsen Rehnani, economista e professore universitario, ha scritto: il governo non dovrebbe essere orgoglioso dell'attuale stabilità della situazione, anche perché è rimasto meno tempo di quanto si pensi. Questa generazione ha raggiunto il limite di pazienza, invece di sopprimerla e umiliarla occorre comprenderla e rispettare le sue parole e parlare con essa. E questo appunto è quanto succede ancora in Iran, e l'avvelenamento di queste studenti. E io su questo mi fermerei.
Sono le 9:33 di giovedì 2 marzo, ci stiamo provinquando verso, insomma, la fine della rassegna stampa. Diciamo che oggi non riusciremo a dire tutto quanto, anche perché, diciamo, sono programmate all'interno della mattinata alcuni collegamenti riguardo appunto ai numerosi appuntamenti che si avranno alla fine. Ecco, verso la fine insomma della settimana, quindi tra domani, sabato e va bene. Diciamo che per leggere qualche altro articolo prima di chiudere. Parliamo appunto della strage degli studenti, a pagina 20 della stampa, quindi il racconto della tragedia sui binari tra Atene e Salonicco, in cui ci sono stati appunto almeno 38 morti. Ho sbagliato e ho mandato il treno passeggeri sulla stessa linea di quello commerciale proveniente da Caterini. Non potrebbero esserci parole più pesanti, tragiche, drammatiche, imponenti di quella della capostazione di Larissa, nord-est della Grecia, che annuncia al mondo di essere stato la causa di una strage per errore. Questo, diciamo, l'avevamo anche già letto in apertura sulla prima pagina sempre della stampa. Morte 38 persone. Ma il bilancio è del tutto provvisorio, ci sono oltre 60 dispersi, feriti 130, 57 in terapia intensiva, tra cui una neonata di 6 mesi e mezzo, e un numero impreciso di dispersi rimasti stritolati tra il fuoco e le lamiere. Il peggiore incidente ferroviario della storia della Grecia, lo scontro tra 150 km all'ora tra un Intercity 62 e un treno che trasportava merci, martedì sera a mezzanotte, sarebbe stato provocato dal fattore umano. Un errore, forse negligenza, abbinato a un sistema ferroviario antiquato e inadeguato. Basta il colore sbagliato, semaforo verde, semaforo rosso. Qualcosa non ha funzionato nei comandi, il capostazione ha dato il via a tutti e due i veicoli di passare. All'altezza della località di Tempes, i due treni, lanciati come proiettili su rotaia e velocità impossibili da fermare, sono trovati uno di fronte all'altro sullo stesso binario. L'uomo è stato arrestato, mentre il ministro dei trasporti, Kostas Karamanlis, si è dimesso in lacrime. Il premier Mitsotakis ha indetto 3 giorni di lutto e nelle dichiarazioni serali ha puntato il dito contro il dipendente delle ferrovie. Tutto dimostra che il dramma è dovuto purtroppo principalmente ai tragici errori umani. E ancora, lavoreremo affinché questo non accada mai più. Saremo al fianco delle famiglie delle vittime. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi della scatola nera e le trascrizioni dei movimenti chiariranno le responsabilità, perché non c'è stato lo scambio di binario. Ma tutto quello che si dirà dopo sarà fredda cronaca dell'incidente e cronaca giudiziaria. La Grecia ora piange i suoi morti e fa i conti con scene apocalittiche. Il treno passeggeri stava viaggiando da Atene a Salonicco con 342 persone a bordo e 10 membri del personale. Ospitava per 2/3 studenti universitari che tornavano in sede dopo la vacanza per la quaresima greco ortodossa. Il treno merci era diretto in una direzione contraria, da Salonicco a Larissa, ed era quasi arrivato. Rubini Leontari, primario di medicina legale dell'ospedale di Larissa, racconta dei cadaveri carbonizzati recuperati e da un'immagine plastica della catastrofe. Alcuni corpi sono completamente irriconoscibili, per la maggior parte si tratta di ragazzi. Delle prime carrozze, la prima e la seconda, non è rimasto quasi niente. Sono state polverizzate dall'impatto, hanno preso fuoco raggiungendo temperatura di 1200-1500 gradi. Ferragli e roventi, trappole di morte e disperazione di chi provava a scappare. I cavi sono esplosi, l'incendio è stato immediato. Neppure il tempo di capire che eravamo circondati dal fuoco. Ha raccontato il giornale greco Katimerini Sergios Minesis, 28 anni, sopravvissuto all'incidente. Le vittime sono state scaraventate a 40 metri di distanza per l'impatto. A soccorrere i feriti sono arrivate 40 ambulanze, a tirare fuori dalle lamiere i morti. Invece ci hanno provato 150 vigili del fuoco con 17 mezzi e 4 gru per sbrogliare il groviglio di vagoni che si erano incastrati tra loro. Neanche loro riuscivano ad entrare a tagliare le lastre metalliche. Un passeggero che viaggiava in fondo al treno rende l'idea di cosa significhi essere proiettati da una parte all'altra della carrozza. E quindi, diciamo, questo è il quadro, no, generale del vero e proprio racconto, un racconto veramente molto molto crudo. Ma nonostante lo scambio di lettere con la Commissione, le autorità nazionali non hanno ancora firmato e pubblicato l'accordo contrattuale con OSI, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nel paese. Inefficienza, incuria, ritardi in un sistema di trasporti su rotaia, dicono i sindacati greci. Scarsamente automatizzato e senza adeguate misure di sicurezza, tanto da non riuscire a compensare l'errore umano di un singolo capostazione. Infatti, una cosa che tra l'altro ricorda anche la stessa, diciamo, questo articolo stesso, è che la Grecia era stata deferita il 15 febbraio alla Corte di Giustizia Europea per non aver adempiuto agli obblighi previsti sulla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico. Ed infatti, sempre per rifare il punto a livello appunto politico più tecnico, se ne occupa, diciamo, di questa strage, come anche abbiamo letto in prima pagina, se ne occupa anche il manifesto a pagina 5. Il manifesto a pagina 5, infatti, sotto l'articolo, insomma, che occupa in realtà tutta l'intera pagina, frontale fra treni, ora la Grecia piange, in cui appunto si racconta proprio come nella stampa quello che è stato l'iter di tutta la questione e le dimissioni del ministro dei trasporti, parla anche di a cura di, diciamo, a cura, a firma, insomma, di Massimo Franchi, FS ha vinto la privatizzazione, ma sono Ferrari su una sulla mulattiera. È solo il primo passo verso lo sviluppo dei collegamenti in Grecia, che a seguito di interventi sull'infrastruttura potranno ridurre i tempi di viaggio. Abbiamo il compito di mettere a disposizione le nostre conoscenze e l'esperienza maturata in Italia per creare in Europa e anche qui in Grecia altri modelli positivi di successo. Il 2 luglio scorso Luigi Ferrari sarà in Grecia assieme all'allora ministro dell'economia Daniele Franco per presentare al governo greco il piano di sviluppo dell'azienda in terra ellenica. FS è presente in Grecia dal 2016, quando acquistò il 100% di Treinose, ex compagnia ferroviaria statale ellenica. Nel mezzo della crisi dei debiti sovrani, il governo greco vara un piano di privatizzazioni da 3 miliardi di euro, in cui ricade anche Treinose. Da luglio Treinose ha ufficialmente cambiato nome in Hellenic Train. Con il quartier generale ad Atene, la compagnia, in base ai dati del 2020, impiega oltre 1000 lavoratori e sempre nel 2020 ha registrato un fatturato di 106 milioni di euro e un utile netto di 9,6 milioni. Dal gruppo FS ieri si sottolinea come la società gestisca solo i treni, esattamente come Trenitalia. Diversa è la situazione sui binari. L'infrastruttura ferroviaria e il traffico ferroviario in Grecia sono gestiti da OSE, società statale greca, mentre in Italia la competenza di Rete Ferroviaria Italiana, che con Trenitalia è unita nella holding Ferrovie dello Stato. Sulla tratta Atene-Salonicco dello scorso 15 maggio circolano gli ETR 470, convogli uguali ai Frecciabianchi in Italia. In Grecia, già nel 2021, il gruppo FS ha investito 45,2 milioni di euro e entro il 2027 si prevede di investire ancora nell'acquisto di 10 nuovi treni idrogeno e 10 nuovi treni elettrici. È chiaro dunque che, non gestendo i binari, nell'incidente di ieri, niente può imputare la responsabilità di FS. Detto questo, visto che la stessa ieri ha ribadito come l'obiettivo delle ferrovie italiane è di esportare nel paese ellenico il know-how maturato in Italia, puntando sulla tratta Atene-Salonicco, va citato l'antico adagio dei macchinisti: puoi mettere il treno più moderno, ma se la linea non ha sistemi di sicurezza adeguati è come andare in giro con una Ferrari su una mulattiera e i passeggeri non sono al sicuro. La battaglia dei macchinisti e dei sindacati in Italia, fin dai tempi dell'addio del doppio macchinista e dopo la strage di Crevalcore e quella di Viareggio, è stata proprio improntata su questo concetto: la sicurezza prima di tutto. Prima di mettere sui binari e i treni serve che l'infrastruttura sia sicura. La speranza è che ora FS, che a luglio in Grecia firmò anche un protocollo d'intesa all'Hellenic Institute of Transport HIT per sviluppare sistemi di trasporto più efficienti, sicuri e resilienti, lo faccia al più presto, prima di mettere sui binari altri suoi treni. Quindi questo era il punto appunto più tecnico, in cui accanto sicuramente a quella che è la grandissima strage degli, diciamo, degli studenti, delle persone insomma che si trovavano, dei 40 morti, degli oltre 40 morti che si trovano appunto su questo treno, comunque dall'altra parte ci sta, come anche insomma sempre, quella che è una responsabilità delle grandi aziende, di chi punta appunto alla privatizzazione, il fatto appunto che queste sono anche le conseguenze che pagano i civili, le persone che viaggiano e quindi gli utenti in questo caso, in quella che è appunto la negligenza, se vogliamo chiamare in maniera appunto il più soft possibile, ecco, la negligenza della creazione di uno spazio veramente sicuro che ovviamente cede sempre il posto a quella che è questa fame, no? Di questa avidità e questa fama di profitto e di arricchimento, insomma, poi a danno della stessa vita umana.
Beh sì, poi a questo riguardo comunque questa mattina abbiamo visto almeno 3 di questi casi, è stato un po' particolare, forse in realtà non dovrebbe stupire, non lo so, comunque è stato visto come c'è stata della responsabilità durante il Covid, facciamo un punto cronologico, quindi a partire da lì, dalla gestione della pandemia. E per non andare ancora più indietro dalle cause, comunque soffermandoci solo sulla gestione, anche lì come non c'è stata una buona gestione, oppure abbiamo visto le vicende e la strage di questi giorni sulle coste di Cutro in Reggio Calabria, anche lì come c'è appunto una responsabilità. E poi sui giornali c'è un po' uno scarico di responsabilità in questi giorni, la politica sicuramente sta facendo uno scarico di responsabilità, comunque sicuramente, come dire, è all'interno di quei palazzi, di chi ha fatto le leggi, di chi ha alimentato un odio razzista, eccetera eccetera. E poi ad esempio quest'ultima storia. E io su questo non so se hai qualcos'altro da aggiungere, no. Però è una mattina piuttosto densa, sia effettivamente di articoli di giornale che anche per quanto riguarda quello che sta accadendo in città, quindi la rassegna stampa magari la concluderei, o quantomeno la interrompiamo, però direi che la possiamo anche concludere qui per questa mattina, e cerchiamo di collegarci, cioè ci colleghiamo fra pochissimo con San Basilio, con quello che sta accadendo all'interno di questa città, perché stamattina il quartiere di San Basilio si è svegliato con le camionette per uno sgombero e successivamente anche con delle provocazioni fasciste. E parleremo di questo, parliamo poi dopo di Torino e anche insomma di altro. Ci fermiamo un attimo per preparare intanto per sentirci intanto con San Basilio e torniamo fra poco in voce. Intanto ci ascoltiamo i Colle del Fomento e va bene.
Questa vita mia alla fine sì, non è che l'ho capita, l'ho scritta messa in rima, ma forse l'ho tradita, consumata e trascinata un po' dovunque, con la curiosità e la fantasia incrostata sotto le unghie, l'ho raccontata forse meglio di quanto sia stata, l'ho messa in scena sopra un palco, ma l'ho stonata, che porto la mia croce ovunque vado, vado, dritto verso il precipizio e cado, cavo, guida tu che io mi perdo dentro l'orizzonte, risalgo la corrente per bere dalla fonte e ricordarmi che per indole o dovere ho miglia da percorrere, promesse da mantenere, perché non è finita qua, lo leggo nelle sfere, noi siamo pronti già da che non conti più le ere, ed è un piacere ripetermi di avere ancora miglia da percorrere, promesse da mantenere. La notte chiama e non regala pace, il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace, ma ho messo il dito sulla mappa pronto a partire, so che di strada ce n'è tanta prima di dormire, ed ogni testo promesse da mantenere, ogni mio passo sono miglia e si può cadere, ma ho messo il dito sulla mappa pronto a partire, so che di strada ce n'è tanta. Essere me stesso mi consuma, convivo con il sole e l'altra parte della luna, certi giorni il peso che c'ho addosso me lo leggi dentro gli occhi, stringo la mia psiche con il cuore a pezzi, sento i suoi rintocchi. Continuare, continuare, attraversare questo mare, vedremo mai la fine o l'inizio di qualcosa, avremo nella mano la sua spina o la rosa, e questo mi consuma. Sono triste quando non ti vedo, ti ho cercata in ogni angolo del mio pensiero, ho grattato mille volte il nome sopra il muro, ho imparato a riconoscerti anche nel buio. La fine non è mai la stessa, la verità è un coltello quando ti attraversa. Posso fingere con gli altri, sono bravo a farlo, ma dentro c'è qualcosa che ti rode come un tarlo. Che strana la vita, mille promesse scadute, una mantenuta, sentieri e pensieri su ogni strada vissuta e gioia alla rinfusa, ma non ho mai guardato fuori dai tuoi occhi, è quello che mi illumina, pure se sto a tocchi, perché siamo vento che non smette di soffiare e ancora altre miglia, promesse che devo mantenere. La notte chiama e non regala pace, il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace, ma ho messo il dito sulla mappa pronto a partire, so che di strada ce n'è tanta prima di dormire, ed ogni testo promesse.
E allora la situazione a San Basilio in realtà sta evolvendo di minuto in minuto, quindi adesso non potevano parlare i compagni che si trovano a San Basilio perché si stanno spostando al municipio. Hanno detto che comunque ci chiamano fra poco per spiegarci un po' tutta l'evoluzione, perché la situazione è un po' caotica. Ci hanno detto intanto che ci sono stati 5 sgomberi questa mattina, quindi noi continuiamo a sentire un attimo i colle del fomento, ma fra poco torniamo a, in realtà, a leggere un articolo della rassegna.
E andiamo avanti sto discorso, abbiamo solo rimpianti, siamo senza rimorso. Il percorso in cui cadiamo più spesso, ho corso contro mano, contro il diavolo, contro me stesso. E adesso ci crediamo appena, siamo il riflesso di un processo a catena. La chiave del problema l'abbiamo già girata e ce ne andiamo con un bang e una fiammata.
Ed eccoci 9.50, mentre diciamo continuiamo ad organizzare le varie corrispondenze. Da Torino tra poco appunto ce ne sarà a breve un altro dagli studenti auto-organizzati di Firenze, sempre in vista di della mobilitazione. Diciamo prendiamoci quest'altro spazio sempre per leggere un primo piano dal Messaggero a pagina 8 riguardo a quella che è stata un'esternazione di ieri, a quanto pare, sì, della Meloni da un'intervista sul diciamo sulla Grazia, che è appunto questo giornale. Sì. E, il femminismo per Giorgia, no all'ideologia gender, le donne prime vittime. Meloni, in vista dell'8 marzo, a chi sta per abortire dico di darsi una possibilità. I bambini hanno il diritto di avere il massimo, una mamma e un papà. Sarà un caso, ma l'uscita di Giorgia Meloni contro la cultura gender arriva proprio mentre Alice Schlein, sostenitrice di questo tipo di istanze, diventa segretaria del PD. Già in un primo esempio di bipolarismo tra le due donne che guidano la destra e la sinistra. Oggi, sostiene Meloni, si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico o anche amministrativo. Ma anche maschile e femmine sono radicati nei corpi, ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì. Oggi per essere donna si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l'essenza e la differenza. Le donne sono le prime vittime dell'ideologia gender. La penso anche così molte femministe, e infatti le donne dell'arcilesbica appena escono le dichiarazioni di Giorgia al periodico, non quotidiano, Grazia, si affrettano a condividere. Mentre Arcigay attacca, rivendichiamo il diritto delle persone all'autodeterminazione. Il deputato Alessandro Zan, uno dei principali sponsor di Schlein, va ancora più di là. In là. Le donne sono vittime delle politiche reazionarie di Meloni, non di una fantomatica ideologia gender. E quindi qua, insomma, questo è il caso in brevissima sintesi. Diciamo che non consiglio, tantomeno, insomma, mi appropinco ad affrontare il resto dell'articolo, che è anche abbastanza lungo, ma di fatto è un attacco e una critica, oltre che appunto all'utero in affitto, all'aborto, con tanto di ricordi della vita personalissima, insomma, della Premier. Diciamo che questi commenti sono i commenti innanzitutto di una persona che incita evidentemente appunto l'odio, oltre che appunto la disumanizzazione, e soprattutto quella che poi insomma è anche il caposaldo, no, di questo tipo di governo, l'ignoranza. Un'ignoranza che tra l'altro viene anche ammessa, perché non basta andare insomma poco indietro nel tempo per vedere quelle che sono altre esternazioni della stessa Giorgia Meloni, ancora al tempo non premier, di ignorare letteralmente appunto le questioni di questa fantomatica ideologia gender, che tra l'altro appunto neanche esiste. Non esiste una sottomissione della donna all'ideologia gender, diciamo, esiste banalmente no, purtroppo, però comunque in maniera molto evidente la sottomissione a quelle che sono le strutture patriarcali della società, riguardo a quelle che sono appunto gli stereotipi che incatenano le donne all'interno appunto di una disuguaglianza appunto sì di genere, di schemi patriarcali e di tutta un'altra serie di attacchi che in questo caso ovviamente la Meloni continua anche a fare e di conseguenza a legittimare da tutta un'altra serie insomma di atti e di diciamo nei confronti appunto di altre persone riguardo a quella che è il ruolo della donna all'interno di un ruolo che deve essere già prestabilito. Quindi, insomma, questo è quello che si può vedere anche all'interno dell'intervista su Grazia, insomma, rimettere, reintrodurre la donna in quello che è lo schema patriarcale. E ovviamente, insomma, si ricorda qua che non c'è un'ideologia gender. L'ideologia gender è innanzitutto, insomma, non ha senso come parola, ma è un diciamo è palesemente uno strumento, no, per mettere anche paura a quelle persone che non conoscono o che si basano, come evidentemente fa la Premier, sulla sola e solissima considerazione di se stessa e esperienza personale. Insomma, anche il Messaggero tiene molto a sottolineare quelli che sono i ricordi della vita di Giorgia Meloni, che insomma possono passare anche, a mio avviso, abbastanza in secondo piano, se non in terzo, in quarto. E ovviamente qua si rivendica sempre quella che è la pratica, o comunque il femminismo, il fatto di che non bisogna continuare ad subire violenza maschile, ma anche discriminazioni di questo tipo. E con ovviamente quella che è proprio l'autodeterminazione di questa, diciamo, di ogni persona, che ogni persona ha, che riesce in qualche modo a scardinarsi proprio da quelle che sono le parole che la Premier ha detto, insomma, ha rivendicato, e che si leggono sulle pagine di questo giornale. Quindi questo è una breve. Quindi sono le 9:56. Se vogliamo provare a richiamare, intanto possiamo mandare una breve pausa musicale mentre cerchiamo di chiamare appunto lo studente.